Ganz herzlich grüßen wir euch in den teuren Namen.
Salutiamo ciascuno di voi nel prezioso nome del nostro Signore Gesù Cristo e diamo il benvenuto a tutti, da tutta l'Europa, da ogni nazione, da ovunque siate venuti, anche i nostri fratelli e le nostre sorelle che sono collegati online. Noi vi salutiamo nel nome del Signore. Sentitevi a vostro agio nella presenza di Dio. Abbiamo già ascoltato dei preziosi cantici e in noi c'è una brama profonda di sperimentare ciò che Dio ha promesso ai Suoi. Penso che ciascuno di noi sia venuto con grande aspettazione nella Sua presenza. Rimaniamo in silenzio, in preghiera davanti a Lui e chiediamogli sinceramente che Egli possa manifestarsi in modo particolare nel nostro mezzo. Possa Egli parlarci, possa Egli usare il nostro fratello in modo potente. Vogliamo iniziare cantando un paio di cori. Come primo coro cantiamo il numero 4. Coro numero 4. Ieri, oggi e in eterno. Cantico numero 5. Noi diamo tutta la gloria a Gesù. Numero 11. Non è Egli meraviglioso? Coro numero 17. Ci sono solo due strofe, ma noi ne conosciamo una terza. Coro numero 17. Parla mio Signore, parla mio Signore. Cantiamo il coro numero 2. Io lo amo, io lo amo. Grazie. Sì, io devo pensare a Pietro. Il Signore gli chiese 3 volte, Pietro, mi ami tu? Sì, il Signore conosce il nostro cuore. Egli sa pure che siamo deboli, dimentichevoli e deboli. E tuttavia siamo così afferrati dal suo amore e vogliamo avere più da Lui. Credo che noi tutti siamo venuti qui stasera affamati ed assetati per ricevere da Lui l'acqua della vita, il pane della vita che Egli ha preparato per noi. Ora, come parola di introduzione, vorrei leggere in 1 Giovanni capitolo 4, dal verso 7 al verso 11. 1 Giovanni capitolo 4, dal verso 7 al verso 11.
Geliebte,
carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. E chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo, affinché per mezzo di Lui vivessimo. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato Suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Che parole potenti! L'intero piano di salvezza è avvolto nell'amore di Dio. E l'amore è il punto più importante nella redenzione. Senza l'amore la redenzione è impossibile. E l'amore viene sparso per mezzo dello Spirito Santo nei nostri cuori. Qui abbiamo letto che ognuno che ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non conosce Dio e non è neppure nato da Dio. I veri figli di Dio non possono odiarsi gli uni gli altri, non possono accusarsi gli uni gli altri, possono soltanto amarsi gli uni gli altri. In ciò sono manifestati i veri figli di Dio. Noi l'abbiamo letto, non che noi abbiamo amato Dio, ma Egli ci ha amati ed il Suo amore ci ha afferrati. Ed il Suo amore è stato così grande, l'amore per i perduti, che ci ha trasformati ed ha fatto di noi dei figli di Dio. Ed i nostri cuori ardono verso di Lui e gli uni per gli altri. Possa il Signore questa sera operare in noi attraverso la Sua parola e il Suo Spirito. Possa Egli compiere in noi ciò che piace a Lui. E tramite questo che possiamo essere stabiliti e radicati nel Suo amore. Chiedo ora al fratello Alfred Borg e al fratello Kupfer di venire qui di fronte e di pregare insieme a noi. Ci alziamo in piedi per questo. Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il nostro cuore che tu hai mostrato il tuo amore verso di noi. Hai mandato il tuo figliolo per mezzo del quale abbiamo ricevuto vita eterna. Come abbiamo letto, Signore, noi ti ringraziamo per la tua presenza stasera in mezzo a noi. E la nostra preghiera è: Signore, abbi la tua via con ciascuno di noi che è qui presente. Aiuta ciascuno, Signore, e manifesta la tua gloria per mezzo del tuo Santo Spirito. Riempici con il tuo Spirito, con la tua vita e con il tuo amore. Spandi il tuo Spirito nei nostri cuori ed abbi il tuo diritto stasera in mezzo a noi. Manda la tua parola in modo potente affinché ciascuno di noi sia di nuovo fortificato e che tu possa manifestare la tua presenza stasera in mezzo a noi, aiutando ciascuno. Non importa ciò di cui abbiamo bisogno, che siano malattie, che siano schiavitù, e tutti perduti in mezzo a noi, Signore, salvali. Noi mettiamo ogni cosa nelle tue mani e ti chiediamo la tua benedizione. Nel nome di Gesù. Amen. Sia grandemente lodato ed esaltato il nostro Dio per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore. Oggi è un giorno speciale perché il Signore raduna i Suoi. Se il Signore non ci avesse radunati, allora non saremmo affatto qui. Ma questa è la guida del Suo Santo Spirito, perché noi siamo convinti che soltanto l'amore compie ciò. E noi sappiamo che il consiglio di Dio rimane per sempre. Questa è la tua santa parola e per questo noi ti ringraziamo. O fedele Dio, tu conosci il nostro atteggiamento, perché noi siamo qui, Signore. Tu vuoi dirci qualcosa? Noi non ti diamo degli ordini, ma ti preghiamo. Noi ti preghiamo come tuoi figlioli redenti. E questo è qualcosa di meraviglioso. Altrimenti non saremmo qui. Ma tu ci ami. E questo è il tuo amore. E tu ci dai comandamenti. E ci guidi nel tuo amore. Possa tu darci oggi tutto ciò di cui abbiamo bisogno. E possa tu togliere ciò che non ci fa avanzare. Tu sei il grande Dio e noi vogliamo perseverare. Vogliamo servirti con tutto ciò che è in noi. È il tuo amore, solo il tuo amore. Io ti ringrazio per questo, che tu ci hai dato questa fede. E noi vogliamo onorarti in questa maniera. Non c'è separazione, c'è solo il tuo amore che ci unisce. e noi amiamo la Tua santa parola, amiamo i fratelli e ci amiamo gli uni gli altri. Possa Tu manifestarti stasera attraverso il Tuo Santo Spirito, affinché possiamo servirti come Tuoi figli. Questo vogliamo fare, Signore. Vogliamo compiacerti. Facci grazia di poterlo fare, Signore, perché senza questa sincerità non accadrà. Ma noi abbiamo bisogno del Tuo aiuto e abbiamo bisogno della Tua meravigliosa grazia. Abbiamo un santo messaggio, è il Tuo messaggio che Tu ci hai dato, Dio. Io Ti ringrazio che non è un uomo che ci parla, ma è la Tua santa parola. Tu conosci tutti i nostri bisogni, Signore, e vogliamo dirli a Te come singole persone, ma abbiamo piena fiducia in Te. Possa Tu stendere il Tuo braccio su di noi in quest'ora tramite la Tua santa rivelazione, per mezzo del Tuo Santo Spirito. Riempici tutti con il Tuo Santo Spirito affinché possiamo nascere di nuovo e possiamo dire: come grande sei Tu, come grande il Tuo amore. È solo la Tua santa parola, Signore. Possa Tu aiutare il nostro fratello, possa Tu ispirarlo, possa Tu darci le Tue parole, perché abbiamo questo sacro rispetto in noi. Vogliamo realmente servirti, vogliamo soltanto fare ciò che piace a Te. E possa in quest'ora, possa la Tua santa parola toccarci, possa Tu sigillare queste parole in noi. Noi abbiamo un santo messaggio e sappiamo, Signore, che Tu ci hai dato il discernimento dello Spirito, e questo è meraviglioso, Signore, stasera. Possa Tu riempirci con il Tuo santo Spirito e possa Tu manifestare il Tuo amore ancora una volta. Donacelo, Signore. Questi non sono comandi, Signore. Questa è la nostra supplica, Signore, per la lode e l'onore del Tuo nome. Amen. Cantiamo: vieni dall'alto, vieni Spirito del Signore. Cantiamo: questo è il giorno. Cantiamo: Tu sei degno. Oh. Amen. Potete sedervi. Noi diciamo semplicemente: siate benvenuti nel prezioso e santo nome del nostro caro Signore Gesù Cristo. Siamo sempre riconoscenti che possiamo ancora radunarci e che possiamo ascoltare la parola di Dio indisturbati. Tutto ciò è la grazia di Dio. Anche tutti quelli che forse sono oggi per la prima volta in mezzo a noi, sentitevi a vostro agio. Ancora una volta siate benvenuti. Abbiamo fratelli e sorelle che oggi sono qui per la prima volta. Per favore, alzate la vostra mano. Grazie, grazie. Sì, Dio vi benedica. Dio benedica tutti. Poi abbiamo, specialmente dal fratello e la sorella Rus, abbiamo speciali saluti. Poi dal fratello e la sorella Pesal abbiamo pure i saluti. E poi, non ho annotato tutti, ma qui abbiamo saluti dalla Moldavia, dall'Ucraina, dalla Donetsk, Russia, da Mosca, da Nairobi, da Johannesburg, da Città del Capo, da Bujimai, da Dr. Mbie, il nostro vecchio amico, e poi da Atlanta, dal Gabon, dall'Uganda, da Burkina Faso. Poi abbiamo saluti dal fratello Graf, saluti dal fratello Genton, saluti dal fratello Wallström, sì, e qui saluti anche dal fratello John da Bucarest. E poi oggi ho speciali saluti dal mio vecchio amico che delle volte mi ha accompagnato in Pakistan, India, dal fratello Osteroth dalla Svizzera, ed egli scrive: innanzitutto, mentre ti scrivo queste righe, sento soltanto una cosa, una grande e profonda gratitudine. Questo non lo posso leggere. Grande e profonda gratitudine che ti ho potuto incontrare e conoscerti. Poi egli viene al ministero e dai viaggi che abbiamo fatto insieme. Poi ancora saluti da Dublino, Irlanda. Poi saluti dalla Repubblica del Congo, da un paio di città. Saluti dalla Guyana equatoriale, da ogni parte. Saluti di cuore. Naturalmente noi siamo uniti con tutti. Siamo pure felici che i nostri fratelli e le sorelle dalla Finlandia sono in mezzo a noi, sì, da tutta l'Europa, da tutti i paesi vicini, dall'Italia. Dio vi benedica in modo particolare. E poi tutti i nostri amici qui, specialmente tutti i fratelli nel ministero. Possa Dio benedirci tutti riccamente. Come voi tutti sapete, abbiamo avuto un benedetto viaggio in Israele. 5 persone sono state battezzate. È stato veramente un viaggio benedetto in 5 lingue. Più di 80 persone hanno fatto il viaggio. Noi eravamo 50 e poi se ne sono aggiunti 25 e poi altri 5 e poi 3 e alla fine eravamo più di 80. E come già detto, magari giusto una domanda, chi è stato in Israele? Alzate la mano. Oh, guardate un po', Dio vi benedica. E chi vuole venire? Oh, guardate un po'. È stato realmente potente. Abbiamo visto tutti i posti, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento. E quando il nostro fratello Zwickla, la nostra guida, stava al Mar Rosso e noi ascoltavamo ciò che egli aveva da dire, allora all'improvviso vennero le parole sulle sue labbra. Il Mar Rosso è 1500 metri profondo. Ed allora ho pensato dentro di me, cos'è questo per Dio? Se Dio disse a Mosè, alza il tuo bastone sul mare ed io lo dividerò, allora Mosè doveva alzare soltanto il suo bastone e Dio divise il mare. E il mare stava là come due muri a destra e a sinistra. Ed il popolo di Israele attraversò. E Faraone, con tutto il suo popolo, fu sepolto vivo. Sì, egli fu sepolto vivo e non rimase nessuno. Brevemente ora, poi abbiamo guardato dal Monte degli Ulivi, dal quale il Signore ascese al cielo. Abbiamo guardato su Gerusalemme, dal Monte degli Ulivi, sul Monte del Tempio. E ci siamo rallegrati che il tempo è ora molto vicino. Noi tutti abbiamo compreso che Israele deve affrontare dei tempi molto difficili come nessun'altra nazione sulla terra. Ma Dio giungerà pure con Israele alla sua meta. E sul monte Sion, nel quale siamo stati pure, egli stabilirà il suo regno, così come è scritto. La cosa bella è stata, o la cosa più toccante, è stata nel giardino del Getsemani, e poi anche al Calvario, al giardino della tomba. È meraviglioso se si fa il viaggio attraverso il paese della Bibbia. Poi, noi tutti abbiamo compreso che nei primi mesi di quest'anno probabilmente è accaduto di più di quanto sia mai accaduto prima. Nei primi 5 mesi vi sono stati incendi di foreste, inondazioni, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche. Ovunque si guarda, realmente sono accadute molte cose. E poi tutte le crisi, crisi di governo, le nazioni sono in crisi, le banche sono in crisi, ogni cosa è in crisi, soltanto crisi. Ed io posso dirvi una cosa, non diventerà meglio. Non diventerà meglio, diventerà persino peggio. Ma noi che abbiamo la vivente speranza in noi e sappiamo che il Signore nel nostro tempo adempirà le sue promesse, noi contiamo sul ritorno del Signore nel nostro tempo. Sì, liberamente e apertamente. Perché? Perché il Signore nei 3 Vangeli ha detto molto chiaramente, quando vedrete accadere queste cose, allora rialzate i vostri capi, perché sapete che la vostra redenzione è vicina. Noi abbiamo compreso i segni del tempo e ci rallegriamo che possiamo vivere adesso e che abbiamo trovato grazia al cospetto di Dio. Se si parla della grazia, allora mi sono venute due parole in mente nel mio cuore. Una dal Vangelo di Luca, Evangelo di Luca, capitolo 11, e poi anche in Luca, capitolo 1. Oggi parleremo di ciò che è accaduto a Pentecoste in merito alla fondazione della Chiesa del Nuovo Testamento e in merito alla restaurazione, che ogni cosa deve essere restaurata nella sua condizione originale. Ma ascoltate ora le parole in Luca capitolo 11 verso 23. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. E poi il nostro Signore continua nel verso 27: una donna alzò la voce, e nel verso 28 il nostro Signore l'ha subito corretta. Verso 27, mentre egli diceva queste cose, dalla folla una donna alzò la voce e gli disse: beato il grembo che ti portò e le mammelle che tu poppasti. Ma poi il nostro Signore l'ha corretta e disse: è scritto così, ma egli disse: beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Questa è la migliore spiegazione, che Dio non vuole che Maria sia glorificata, non un grembo, ma al nostro Signore appartiene tutta la gloria, perché la scrittura deve essere adempiuta. Ora velocemente, in Luca capitolo 1, nel verso 28. Luca capitolo 1, verso 28. L'angelo, entrato da lei, disse: ti saluto, o favorita dalla grazia, il Signore è con te. Tu favorita dalla grazia, favorita dalla grazia da parte di Dio. Ciò vuol dire, ascolta attentamente, il verso 30. E l'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Sì. Ed ecco, tu conceperai nel grembo e partorirai un figlio, e gli porrai in nome Gesù. Avendo trovato grazia al cospetto di Dio, credendo la parola della promessa, affinché potesse essere adempiuta. La stessa cosa accade con noi. Noi ascoltiamo le parole di Dio, riceviamo tutte le promesse per fede, e poi non è un profeta ad essere esaltato, nessun uomo viene esaltato, tutta la gloria appartiene soltanto al Dio Onnipotente, nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Così come abbiamo letto. Ora, fratelli e sorelle, io credo che sia uno dei compiti più difficili parlare in merito alla fondazione della Chiesa del Nuovo Testamento, in merito al battesimo con lo Spirito Santo, in merito ai doni dello Spirito, in merito a quello che noi leggiamo nel libro degli Atti degli Apostoli e poi anche nelle Epistole. Il fatto è che tutte le chiese dottrinalmente stabiliscono ciò che credono, come credono. Sì, ogni cosa è stata stabilita da loro. Noi abbiamo pure una cosa stabilita, ed è in questa parola. E noi l'abbiamo ascoltato dai cantori, come al principio, così anche alla fine, che noi, come corpo del Signore, quale Chiesa di Gesù Cristo, realmente ci mettiamo a disposizione di Dio affinché Egli possa avere il suo diritto con noi e che noi possiamo avere il nostro diritto con Lui. Quando eravamo a Gerusalemme, una sera, durante la riunione ho detto: noi dobbiamo seguire il nostro Signore, sia al Getsemani, davanti a Pilato e fino alla croce del Golgota, affinché possiamo dire con Paolo, tutti voi conoscete a memoria questa scrittura, Galati capitolo 2, verso 20. Ora non sono più io che vivo. Là è scritto io, lo devo leggere. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E da questo appartiene che noi, come il Redentore, sulla via della croce, vale a dire al Getsemani, egli disse: non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Che noi realmente siamo crocifissi con Cristo per risuscitare insieme a Lui a nuova vita. Qui dice nel verso 20, in Galati capitolo 2, non sono più io che vivo, non la propria volontà, il proprio io, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Due volte la parola se stesso. Adesso non sono più io che vivo, Gesù Cristo egli stesso si è dato per me affinché la mia propria vita si fermi e il Signore abbia il suo diritto. Rallegratevi, fratelli e sorelle, rallegratevi, perché le promesse di Dio rimangono, non vacillano, come dice un inno tedesco. E qui abbiamo la Sacra Scrittura, abbiamo la parola di Dio. Abbiamo in merito alla pietra angolare, in Isaia capitolo 28, poi abbiamo la scrittura nel Salmo 118, la pietra angolare che è stata rigettata. E poi in tutti e quattro i Vangeli il nostro Signore si riferisce a ciò. In Atti degli Apostoli capitolo 4 verso 11 Pietro si riferisce a ciò. E poi abbiamo la parola della pietra della vetta. Anche due volte in Zaccaria capitolo 4 è menzionato che la pietra della vetta sarà posta sotto il grido grazia, grazia. La pietra angolare, tutti noi lo sappiamo, la pietra angolare è la prima cosa che viene posta per iniziare un edificio. E la pietra della vetta è l'ultima pietra laddove non vi possono essere due pietre, una accanto all'altra, no. L'ultima pietra è proprio in cima. Questa è la pietra della vetta. E il Signore edifica la sua chiesa. Egli è l'alfa e l'omega. Il primo e l'ultimo. Egli è la pietra angolare. E voi potete leggere tutti i passi della scrittura. Gli scribi l'hanno rigettata. I costruttori in quel tempo l'hanno rigettata. La pietra angolare. E come Isaia, forse dovremmo leggerlo. La stessa cosa accade ora con la pietra angolare. Loro non possono piazzarla. E per la grazia di Dio, noi possiamo sapere chi è realmente Gesù Cristo. Ascoltate ciò che è scritto in Isaia capitolo 28, nel verso 16. Possa Dio benedire tutti i traduttori. Verso 16, in Isaia capitolo 28. Perciò così parla il Signore, Dio. Ecco, io ho posto come fondamento in Sion una pietra provata, una pietra angolare preziosa, un fondamento solido. Chi confiderà in essa non avrà fretta di fuggire. E poi il verso meraviglioso, il verso 17. Io metterò il diritto per livella e la giustizia per piombino. La grandine spazzerà via il rifugio di menzogna e le acque inonderanno il vostro riparo. Chi crede non sarà svergognato. A chi crede gli sarà rivelata la parola e la volontà di Dio. Poi, in Isaia capitolo 8, Isaia capitolo 8, qui abbiamo i versi 14 e 15. Egli sarà un santuario, ma anche una pietra d'intoppo, un sasso d'inciampo per le due case di Israele, un laccio e una rete per gli abitanti di Gerusalemme. Veniamo ora ad altre scritture. Verso 15, molti di loro inciamperanno, cadranno, saranno infranti, rimarranno nel laccio e saranno presi. Noi non giudichiamo, ma portiamo con noi una grande pena, che il popolo di Israele 4.000 anni hanno aspettato il Redentore, e quando egli è venuto non l'hanno riconosciuto. Avevano le loro interpretazioni, le loro spiegazioni, e ciò divenne un laccio e una trappola per entrambe le case, vale a dire Gerusalemme ed anche Israele. E se poi pensiamo a ciò che è scritto nel Nuovo Testamento, nel Libro degli Atti, vale a dire che da un lato c'è chi lo ha rigettato e gli altri lo hanno ricevuto e sono stati benedetti. Giusto per enfatizzare ciò che ora alla fine del tempo della grazia, Dio fa la storia nel suo piano di salvezza e che è avvolto nelle proprie interpretazioni, non riconoscerà quel che Dio fa, ma al contrario parleranno sempre contro, come hanno fatto pure gli scribi nel loro tempo. Nel libro degli Atti, capitolo 2, verso 14. Ed ora vorrei piuttosto leggere la parola in Zaccaria, capitolo 4, che ci mostra che alla fine del tempo della grazia, secondo la parola della profezia, accadrà ciò che noi aspettiamo. Zaccaria, capitolo 4, non leggerò in merito al candelabro d'oro, né delle lampade con l'olio e i tubicini. Non entrerò nei dettagli qui, in ciò che è scritto nel verso 2, ma qui nel verso 6 dice, in Zaccaria 4, verso 6, allora egli mi rispose, e questa la parola che il Signore rivolge a Zorobabele, non per potenza né per forza, ma per il mio spirito, dice l'Eterno degli eserciti. E poi, chi sei tu, o grande monte, davanti a Zorobabele diventerai pianura, ed egli farà andare avanti la pietra della vetta tra grida di grazia, grazia su di lei. Si potrebbe continuare a leggere. Il nostro Signore porterà a compimento la sua Chiesa in questo tempo. Colui che ha fatto l'inizio e che è stato coronato con grande grazia e che ha dato l'effusione dello Spirito Santo affinché egli abbia qualcosa da dire nella sua Chiesa. Leggiamo qui nel Nuovo Testamento, ora, Atti capitolo 2, Atti degli Apostoli, capitolo 2, dal verso 14. Qui dice, ma Pietro si alzò in piedi con gli undici e ad alta voce parlò loro. Giudei e voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo e prestate attenzione alle mie parole. Costoro non sono ubriachi come voi ritenete, poiché è solo la terza ora del giorno. Ma questo è ciò che fu detto dal profeta Gioele. E avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che spanderò del mio spirito sopra ogni carne, e i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni, e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Noi l'abbiamo detto del continuo. In primo luogo, Dio ha dato delle promesse. E quando il tempo era compiuto, egli ha adempiuto le promesse. Il fondamento della Chiesa del Nuovo Testamento, tramite l'effusione dello Spirito Santo, è stato deciso da Dio, proprio come le sofferenze è la morte del nostro Redentore che Dio ci ha donato. Ogni cosa è stata ordinata da Dio in questa maniera. Nel profeta Gioele abbiamo la promessa e noi tutti sappiamo che ogni cosa si è adempiuta nell'esatta maniera come è stato scritto e come è scritto ancora oggi. Ora, in Matteo capitolo 3, e io vi chiedo sinceramente di non avere opposizione né resistenza nel nostro cuore verso la parola di Dio. Per favore, no. Che possiamo fare attenzione ora di non dire soltanto io credo ogni parola, credo come dice la scrittura, e poi malgrado ciò certe volte non crediamo al 100%, non abbiamo un pieno accordo. Questo non possiamo permettercelo più a lungo. Abbiamo bisogno di un accordo interiore con ogni parola di Dio, perché ogni parola di Dio è sì ed amen. Sia che parliamo di redenzione, secondo la parola, se parliamo della nuova nascita, o del rinnovamento, o del battesimo con lo Spirito Santo, noi dobbiamo credere e possiamo credere con tutto il nostro cuore, come dice la Scrittura. E soltanto allora possiamo sperimentare ciò che il Signore ha promesso. Qui in Matteo capitolo 3 abbiamo dal verso 12, magari anche il verso 11. Io vi battezzo con acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Questa è la santa parola di Dio. Ecco come Giovanni, sotto la guida dello Spirito Santo, ha dovuto dire. Egli battezzava in acqua coloro che credevano il suo messaggio, e allo stesso tempo annunciava: voi che credete il mio messaggio, venite a me ed io vi battezzo in acqua, ma colui che viene dietro di me vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. E poi dite semplicemente amen a ciò. Naturalmente, certo. E poi il verso 16. Gesù, appena fu battezzato, salì fuori dall'acqua. Ed ecco, i cieli si aprirono. Ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dai cieli che disse: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. E cosa avviene ora in ogni figlio di Dio, in ogni figlia di Dio? Cosa avviene ora nel cuore? Caro Signore, fammi fare la stessa esperienza, che venga il tuo compiacimento, affinché tu scenda con il tuo spirito. In realtà vorrei usare delle citazioni del fratello Branham, dove gli dice realmente che l'evidenza di aver trovato grazia davanti a Dio, di essere ricevuti da Dio. Quando il Signore conferma la sua parola in modo soprannaturale in noi, dandoci le stesse esperienze come al principio. Poi abbiamo in Luca capitolo 24, in Luca 24 abbiamo la potente promessa. Luca 24, verso 49. Ed ecco, io mando su di voi la promessa del Padre mio, ma voi rimanete nella città di Gerusalemme finché siate rivestiti di potenza dall'alto. Questo non era soltanto un desiderio, era un comando. Rimanete qui, voi siete i miei testimoni. Rimanete nella città di Gerusalemme e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Io ho fatto di voi i miei testimoni ed io vi chiedo di rimanere a Gerusalemme finché sperimentiate la promessa del Padre mio. E tramite questo siate rivestiti con la potenza dall'alto. Pensiamo a Pietro, senza giudicare ora. Tre volte egli negò di conoscere il Signore. E il giorno di Pentecoste era un uomo di Dio totalmente diverso. Il gallo cantò, ma nel frattempo erano accadute molte cose. Egli aveva sperimentato il Signore come il risorto. Egli poteva dire, dopo la sua risurrezione, abbiamo mangiato e bevuto con Lui. Egli era presente quando il Signore portò i suoi discepoli a Betania, dall'altro lato del Monte degli Ulivi, ed alzò le mani e li benedisse e diede loro l'ultima missione. E qui vediamo ciò che il Signore disse in quel tempo. Fu adempiuto esattamente. Ed ora qualcuno potrebbe pensare, ah, che ne è ora del battesimo con lo Spirito Santo? Cosa accadde realmente là? Cosa accadde al principio? E cosa accade ancora oggi? Lasciate che lo diciamo. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ed egli battezza con lo Spirito Santo e col fuoco. Se noi, fratelli e sorelle, se siamo convinti con tutto il nostro cuore che viviamo nell'ultima generazione e vediamo adempiersi le profezie della Bibbia su tutta la terra e sappiamo che il rapimento avrà luogo, allora dobbiamo avere la potenza dello Spirito Santo in noi affinché i nostri corpi mortali possano essere vivificati tramite la potenza di Dio che dimora dentro di noi. Dobbiamo parlare soltanto in teoria in merito alla chiamata fuori, alla separazione, oppure abbiamo il sacro dovere di dire che se noi tutti vogliamo avere parte in questa, allora dobbiamo ritornare all'originale, facendo le stesse esperienze con Dio. La Chiesa, alla fine, deve venire al passo della Bibbia. Ora, una domanda. Chi sa che il parlare lingue appartiene al grande mandato? Chi conosce questo? Chi conosce questo? Alzate la mano. Per favore, siate sinceri. Non alzate semplicemente la mano. Sì. Se leggiamo la Sacra Scrittura, allora abbiamo in Matteo capitolo 28 il grande mandato. L'abbiamo in Marco 16, in Luca 24 ed anche in Giovanni 20. E in Luca 16 il nostro Signore, in mezzo alle altre cose, egli disse ciò che segue. Luca 16. Marco 16. Qui è scritto Marco 16, verso 16. Chi ha creduto ed è stato battezzato sarà salvato, ma chi non ha creduto sarà condannato. E questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno nuove lingue, prenderanno in mano dei serpenti, anche se verranno qualcosa di mortifero, non farà loro alcun male. Imporranno le mani agli infermi e questi guariranno. C'è un uomo sulla terra che potrebbe cancellare qualcosa di questo e dire: questo lo credo e quello non lo credo? No. Se noi testimoniamo di vivere d'ogni parola di Dio e di credere ogni parola di Dio, allora il tempo è giunto di sperimentare ciò che è scritto qui. Perché per l'ultima volta il grande mandato viene eseguito e tutta la Chiesa deve starvi dietro. Dunque, quello che è accaduto in Atti capitolo 2 appartiene all'adempimento del grande mandato di essere rivestiti con la potenza dall'alto, affinché i doni dello Spirito Santo possano essere in azione, in mezzo alle altre cose anche il parlare in lingue. La lingua deve essere messa al servizio di Dio. È scritto, ecco di che si tratta, ecco in realtà di cosa si tratta. E poi abbiamo la descrizione di Paolo in riferimento ai doni dello Spirito Santo, in 1 Corinzi 12 e poi nel capitolo 13 e nel capitolo 14. E poi egli arriva al punto, anche se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli e non avessi l'amore, allora sarei nulla. Sì, con questo tutti noi siamo d'accordo. Ma prima di questo gli disse, io parlo in lingue più di voi tutti. Che ne di questo allora? E poi gli dice, se venissi in una riunione, allora vorrei parlare cinque parole intelligibili piuttosto che migliaia di parole in lingue. Per favore, credetemi, una simile sapienza divina che è stata data a quest'uomo di Dio, ogni cosa è piazzata biblicamente, giusto per portare ciò in equilibrio, in armonia, affinché nulla possa uscire dall'ordine. In qui nel libro degli Atti al capitolo 2 abbiamo la conferma. Leggiamolo dal verso 1. Atti capitolo 2 verso 1. Come giunse il giorno della Pentecoste, essi erano tutti riuniti con una sola mente nello stesso luogo. E all'improvviso venne dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi sedevano. E apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e andarono a posarsi su ciascuno di loro. Così furono tutti ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. E poi viene una descrizione completa di ciò che accadde in quel tempo. Cosa vogliamo dire con questo, fratelli e sorelle? Ancora una volta voglio enfatizzarlo. Io non posso permettermi, tramite l'incarico del Dio Onnipotente, di aver predicato e poi sperimentare che dei fratelli e delle sorelle che hanno ascoltato la sua parola dalla mia bocca non abbiano parte al rapimento. Non potrei sopportarlo. Voglio confidare in Dio. Voglio credere a Dio che tutti quelli che ora credono secondo la Scrittura vengano in possesso, che tutte le promesse siano adempiute. Perché no? Perché no? L'ho detto a Zurigo. Non bisogna farlo sempre, ma dopo la guerra c'è stato un tempo di risveglio. Tutti i rifugiati che non avevano più nulla, ma avevano una cosa. Avevano riunioni di preghiera. Ma non chiedetemi come. Erano fatte in realtà la sera e duravano fin oltre la mezzanotte le riunioni di preghiera. Io vorrei che questo tempo giungesse di nuovo. Cos'era? Era un tempo di necessità. Un tempo di distretta, c'era un risveglio, lo Spirito di Dio era all'opera in modo potente. Non voglio entrare qui nei dettagli. Io l'ho sperimentato personalmente sin dal 1949. Io so di cosa parlo. Ho usato tutto questo tempo per portare il messaggio divino del pieno Vangelo in tutto il mondo. Io l'ho realmente usato. So che l'ultima chiamata deve andare avanti e gli ultimi devono essere aggiunti prima che il Signore possa fare il compimento. Egli farà il compimento non per potenza né per forza, ma accadrà per mezzo dello Spirito di Dio. Ma in noi deve manifestarsi la grande brama che possiamo dire: caro Signore, per favore, Tu l'hai promesso, ecco come è stato all'inizio, dammelo. Io vi dico che accadrà perché Dio l'ha promesso nella Sua parola. La fine deve essere come l'inizio. Sì, sarà allo stesso modo. Perché lingua di fuoco? Perché la lingua è una cosa malvagia. E Dio ha usato un apostolo per descrivere la lingua. Era Giacomo. Il Signore non poté trovare qualcuno migliore di Giacomo per descrivere di che si tratta in merito alla lingua. è scritto in Giacomo capitolo 1 verso 26: se qualcuno fra voi pensa di essere religioso ma non tiene a freno la sua lingua, certamente egli inganna il suo cuore. La religione di quel tale è vana. Chi pensa di servire Dio e non sa tenere a freno la sua lingua, allora inganna se stesso. Il suo servizio a Dio è vano. Perché? Perché egli provoca danno con la sua lingua. E perciò la lingua deve essere purificata tramite il fuoco di Dio per essere posta al servizio di Dio. Qui, in Giacomo capitolo 3, dal verso 5 al verso 8, ci sono parole che non dovrebbe esserci bisogno di leggere in una chiesa di credenti. Ciò non di meno, leggiamo. È ancora il tempo della grazia. Dunque, Giacomo capitolo 3, verso 5. Così anche la lingua è un piccolo membro, ma si vanta di grandi cose. Considerate come un piccolo fuoco incendi una grande foresta. Mentre leggo queste parole, devo pensare all'ultimo incendio in Australia. Migliaia di chilometri quadrati di foresta in fiamme. In realtà avrei potuto portare con me un fiammifero per mostrarvi come è piccolo un fiammifero. Questo piccolo fiammifero è sufficiente a causare un immenso incendio. Così è stato per esempio in Australia. Sì, un giovane ha acceso un fiammifero e il vento ha fatto il resto. Qui abbiamo letto com'è piccolo questo fuoco e com'è grande la foresta che viene infiammata. Come è piccolo il fiammifero e poi migliaia di chilometri quadrati vanno in fiamme perché qualcuno non è stato attento. Dunque, poi veniamo al verso 6, anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità, posta com'è fra le nostre membra. La lingua contamina tutto il corpo, infiamma il corso della vita ed è infiammata dalla Geenna. Poi il verso 8. Ma la lingua nessun uomo la può domare. È un male che non si può frenare. È piena di veleno mortifero. Come già detto, l'uomo ha potuto domare ogni cosa, le bestie selvatiche, ma la lingua no. E qui veniamo al punto, fratelli e sorelle, che possiamo metterci a disposizione di Dio, che non ci sia più una lingua malvagia in mezzo ai credenti, che Dio possa realmente purificare la nostra lingua col fuoco, riempendoci con lo Spirito Santo, affinché possiamo proclamare le grandi opere di Dio nel nostro tempo. Poi, sì, si potrebbe continuare a leggere. Nel verso 18 abbiamo la risposta. Or il frutto della giustizia si semina nella pace per quelli che si adoperano alla pace. Che si adoperano alla pace. Nella nostra Bibbia è scritto Beati gli operatori di pace. Persone che non causano guerra, ma pace. E questo concorda con quello che Paolo ha scritto, che egli ha fatto degli uomini degli operatori di pace. In Giacomo capitolo 4 abbiamo ancora due versi. Giacomo capitolo 4 versi 11 e 12. Non parlate gli uni contro gli altri, fratelli. Chi parla contro il fratello e giudica il proprio fratello parla contro la legge e giudica la legge. Ora, se giudichi la legge, tu non sei un esecutore della legge, ma un giudice. Verso 12. C'è un solo legislatore che può salvare e mandare in perdizione. Ma tu chi sei che giudichi un altro? Dunque, non giudicare più, non parlare male, tenere a freno la lingua, pregando gli uni gli altri. Ho qui due citazioni del fratello Branham, le ho portate con me in questo sermone, il segno. A pagina 38, egli indirizza alla Chiesa le seguenti parole. Mentre vediamo i grandi segni del tempo della fine, questo è per noi un avvertimento che il tempo è vicino. Prendete ciò molto seriamente. Dovremmo amarci gli uni gli altri come egli ci ha amati. Nella stessa maniera noi dovremmo amarci pure gli uni gli altri. Qui continua. Dovremmo avere un tale amore gli uni per gli altri da non parlare mai male gli uni degli altri. Se qualcuno fa un errore, allora per favore pregate subito per lui, perché tutti noi siamo davanti a Dio. Noi siamo fratelli e sorelle. Oh, vivete una vita devota, vivete come figli di Dio, in modo umile. Che nessuna cosa malvagia venga nella vostra mente. Ma piuttosto rigettatela se bussa alla vostra porta. Cacciatela via e dite: noi siamo sotto il segno. E andate avanti. Mostrate che siete sotto il sangue. Noi siamo entrambi sotto il sangue dell'agnello e sotto il sangue del nuovo patto. E siamo sotto la guida dello Spirito Santo. Poi la citazione successiva. Voi dovreste amarvi gli uni gli altri. I credenti dovrebbero separarsi dal mondo. Qui voglio fare un'osservazione. Io apprezzo molto che i nostri giovani non camminano nella via larga verso la perdizione. Io apprezzo e stimo molto che Dio ci ha fatto grazia che in voi giovani ci sia il timore di Dio. Non dovrei dirlo, ma in realtà negli Stati Uniti i giovani credenti vanno al cinema una volta alla settimana perché dicono che non devono essere estranei al mondo. Noi non siamo estranei al mondo, credo che nessuno di noi sia fuori da questo mondo, siamo in questo mondo, sì, ma non di questo mondo, ed anche i giovani non vogliono camminare nella via larga. E se il nemico attira, c'è qualcosa in noi che ci avverte, e noi siamo riconoscenti per questo. Poi noi continuiamo a leggere: siate separati dal mondo. Non prendete le cose alla leggera, voi che ascolterete i nastri. Sapete, ogni volta vengono menzionati i nastri, non le prediche stampate. Voi che ascolterete questo nastro, uomini e donne, ascoltate. Se mi avete mai creduto, credetemi ora. È tempo di fermarsi con le dispute gli uni contro gli altri. Credete il messaggio della Bibbia, credete Gesù Cristo. Amatevi, onoratevi e stimatevi gli uni gli altri. Mariti, rispettate le vostre mogli, riunite la vostra casa, perché l'agnello era per tutta la famiglia, non solo per uno. Tutta la famiglia doveva essere radunata, ognuno doveva essere dentro la casa. Noi dovremmo amarci gli uni gli altri. I credenti devono separarsi dal mondo. Voi, popolo mio, separatevi e non toccate nulla di mondo. Lasciate che riassumiamo di cosa si tratta stasera. Si tratta che il nostro Signore non è soltanto la pietra angolare, ma Egli è anche la pietra della vetta. Egli disse: io edificherò la mia chiesa. Egli l'edifica. Egli adesso chiama fuori e porta a compimento la sua chiesa secondo il suo modello originale, sotto l'azione soprannaturale dello Spirito Santo. E io lo dico sinceramente. Naturalmente, noi abbiamo già sperimentato l'azione dello Spirito. Anche adesso, se diamo un'occhiata a Giovanni 14 e 16, il nostro tempo sta per terminare. Lo Spirito di Dio convince di peccato, di incredulità. Ogni cosa è opera dello Spirito Santo. Leggiamolo nel Vangelo di Giovanni. Giovanni capitolo 16. Qui è scritto dal verso 7: tuttavia io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado io ve lo manderò. E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Siate sinceri adesso. Non è tutto ciò accaduto con noi tutti? non ci ha Dio convinti, non ci ha dato la rivelazione, potevamo credere da noi stessi? Conoscevamo la via? No. Ogni cosa è stata grazia che ci è stata accordata. Quando lo Spirito Santo verrà, egli convincerà il mondo di peccato. Tutti quelli che sono stati eletti e chiamati dal mondo, a loro il Signore apre gli occhi. Noi tutti eravamo in un mondo di increduli e il Signore ci ha chiamato fuori, sotto la predicazione, per mezzo del Suo Spirito, egli ha operato in noi e ci ha convinti di peccato. Egli convincerà il mondo di peccato. Cosa ha detto il fratello Branham in merito al peccato? Il peccato originale è l'incredulità. Ed egli ha parlato chiaramente. Se non credete che sono io, allora morirete nei vostri peccati. La fede che Dio ci ha dato è qualcosa di veramente prezioso. Dunque, aprendo gli occhi del mondo, diciamo amen. Se egli ha aperto i nostri occhi, egli ha aperto i nostri occhi, egli ci ha convinti. E poi, di peccato, perché non credono in me. Vedete, il peccato originale, l'incredulità è peccato, perché non credete in me. Hanno rigettato la pietra angolare e sono caduti in ogni trappola, perché non hanno creduto. Non hanno creduto, perciò dovevano morire nei loro peccati. Poi il verso 10, di giustizia, perché io vado al Padre e non mi vedrete più. Di giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Satana è vinto. La testa del serpente è stata schiacciata. E il nostro Signore è risorto il terzo giorno. E tramite questo, egli ci ha dato la vittoria sul peccato, sul diavolo, sopra ogni cosa. Noi abbiamo un pieno Vangelo, una piena salvezza. Verso 13. Ma quando verrà Lui, lo Spirito di verità, egli vi guiderà in ogni verità. Non abbiamo sperimentato questo? Questo tutti noi l'abbiamo sperimentato. Ed io oso dire che non c'è stato mai un tempo sulla terra in cui lo Spirito Santo ha così profondamente rivelato la verità e condotto nella verità, perché il tempo per questo non era ancora giunto. Lasciate che riassumiamo. Tutte le promesse di Dio sono sì ed amen. E come al tempo di Mosè e al tempo di Giosuè viene riferito, nessuna delle promesse che Dio aveva dato è rimasta inadempiuta. Tutte le promesse sono state adempiute. Le promesse di Dio rimangono, non vacillano, come dice un inno tedesco. Gesù ha suggellato con il suo proprio sangue quello che egli ha promesso nella sua parola. Giovanni l'ha detto: io vi battezzo in acqua per il ravvedimento, ma colui che viene dopo di me vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. In Atti degli Apostoli, capitolo 1, il nostro Signore si riferisce a ciò che aveva detto Giovanni. E qui, nei primi versi, egli l'ha espresso. Atti capitolo 1, verso 5. Perché Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. 10 giorni ed accadde ciò che Dio aveva promesso nel profeta Gioele. Divenne una realtà. La Chiesa fu fondata. Il primo sermone fu predicato. Il primo battesimo fu annunciato. E 3.000 persone in un giorno sperimentarono che lo Spirito Santo li convinse di peccato, di giudizio, li convinse di ogni cosa, ed essi chiesero: cari fratelli, che dobbiamo fare per essere salvati? La risposta è stata: ravvedetevi e siate battezzati ciascuno di voi nel nome di Gesù Cristo. E poi noi leggiamo realmente nero su bianco nel verso 41 in Atti capitolo 2: quelli dunque che ricevettero la sua parola lietamente furono battezzati. In quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. La predicazione di Pietro non avrebbe compiuto nulla senza il movimento soprannaturale dello Spirito Santo. E noi tutti abbiamo una profonda brama nei nostri cuori che lo Spirito di Dio possa entrare in azione in modo che possa essere sperimentato. Io personalmente, cari fratelli e sorelle, anche tutti quelli che sono uniti a noi in tutto il mondo, ma questo non sarà sufficiente. Quelli che sono uniti con il Signore, questo è molto importante. Non solamente la relazione con Paolo, con Pietro, no, la relazione con il Signore. E poi si entra in relazione con quello che il Signore ha detto e ciò che gli apostoli hanno illuminato. La stessa cosa si applica a ciò che ha detto il fratello Branham. Come prima cosa è necessario che riceviamo il collegamento con il Signore, il collegamento a Dio, e poi quello che il suo servitore ha detto. Quando questo viene illuminato, poi lo proveremo di nuovo nella parola e saremo benedetti. Dunque, noi preghiamo in fede e chiediamo a Dio ogni cosa che Egli ci ha dato, vale a dire che la piena redenzione sia ora manifestata e che il Signore abbia il suo diritto nella nostra vita, in mezzo a noi, affinché la nostra lingua sia purificata con il fuoco di Dio. Dio scese sul monte Sinai in un fuoco. Dio è un fuoco consumante e la sua parola è come un fuoco, come un martello che spezza il sasso. Noi abbiamo ogni cosa nella parola di Dio. Così noi abbiamo bisogno di credere, soltanto credere. Siete sinceri ora. Dio in quel tempo ha adempiuto la promessa. Non l'adempirà Egli oggi? Cosa è cambiato con Dio? Nulla. Ogni cosa rimane come sempre stata. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. La nostra preghiera dovrebbe essere: caro Signore, fai con noi come Tu hai fatto all'inizio con i nostri fratelli e con le nostre sorelle. Che tutto il nostro essere possa essere messo al servizio di Dio. Che possiamo dire in verità: non come voglio io, ma come Tu vuoi. Non la mia, ma la Tua volontà sia fatta. Che possiamo dire in verità: ora non sono più io che vivo, non il proprio io, ma Cristo vive in me, il quale ha dato se stesso per me. Che meraviglioso Vangelo! E persino oggi può essere sperimentato da noi tutti. E perciò ringraziamo Dio per il messaggio che Egli ci ha dato. Vale a dire, ritornare alla parola, ritornare alla piena parola, ogni cosa inclusa. E questo è il messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Al nostro Dio e Signore sia l'onore per sempre. Ora, ancora una domanda. Siete d'accordo con ogni parola di Dio? Sì. Un accordo interiore. Dite, Signore, io sono qui, prendimi così come sono, benedicimi, toccami, purificami, santificami, fa tutto ciò di cui ho bisogno, affinché tu possa avere il tuo diritto. Al nostro Dio sia l'onore ora e per sempre. Insieme glorificheremo la potenza del Signore, la potenza della parola, del sangue e dello Spirito. Questi tre rendono testimonianza. E noi ringraziamo Dio per la sua parola, per il sangue del nuovo patto, per la piena redenzione. Noi ringraziamo Dio per l'operato dello Spirito Santo come al principio, così nei nostri giorni. Dio ha usato il fratello Branham. Io lo menziono ancora una volta. Dio lo ha benedetto in modo speciale e lo ha usato in modo particolare. E Dio vuole benedirci nella stessa maniera. L'intera Chiesa. Egli vuole usare il suo corpo. Dio volendo, domani torneremo ancora su questo soggetto. Al nostro Dio sia l'onore per sempre. Amen. Alziamoci in piedi. Cantiamo un coro. Oh, io voglio vedere colui che morì per me. Chiniamo i nostri capi, rimaniamo silenziosi in preghiera e vorrei chiedere se ci sono delle speciali richieste di preghiera in mezzo a noi o in tutto il mondo. Possa Dio far sì che tutti i fratelli, tutte le sorelle, tutte le assemblee, ogni individuo, tutti quelli che sono uniti online, tutti coloro che ascoltano la parola, possa ciascuno prendere nuovo coraggio e sapere che il Signore completa la sua opera con il gregge chiamato fuori. Che presta ora ascolto a ciò che lo Spirito dice alle chiese, che ascoltano con tutto il cuore e credono come dice la Scrittura. Noi possiamo semplicemente ringraziare Lui. Quanti in mezzo a noi che hanno una speciale richiesta di preghiera, ricevetelo per fede. Tutte le promesse di Dio sono sì ed amen per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. non saranno adempiute, sono adempiute. Dio ha compiuto la redenzione in Gesù Cristo, il nostro Signore. Noi siamo riconciliati con Dio, i nostri peccati sono perdonati, la lettera d'accusa è stata strappata, siamo diventati proprietà del nostro Signore per sempre. Egli ci ha chiamato fuori da ogni popolo, lingua e nazione, affinché noi in questo tempo potessimo udire la sua parola promessa e rivelata, e possiamo averla rivelata per mezzo del suo Santo Spirito che guida in ogni verità. Abbiamo bisogno di preghiera, abbiamo malattie, qualsiasi cosa possa essere, schiavitù, qualsiasi cosa possa essere, portiamolo davanti al trono di grazia del nostro Dio. Volete alzare la mano? Grazie, grazie. Sì, ce ne sono alcuni. Oh Dio, fratello Smith, per favore, prega prima tu e poi pregherò anch'io. Tutti noi pregheremo insieme e crederemo insieme. Signore nel cielo, tu Dio di grazia e di giustizia, che ti sei rivelato in Gesù Cristo il nostro Signore, senza dare soltanto le promesse, ma tu le hai adempiute, tutte le promesse. Noi ti ringraziamo che possiamo alzare lo sguardo a te, l'Onnipotente. Con tutte le nostre richieste possiamo venire a te, con tutti i nostri bisogni ed anche con tutta la nostra gioia. Noi ti ringraziamo, Signore, che tu sei ancora lo stesso, tu non sei cambiato. Tu sei il primo e l'ultimo, sei sempre lo stesso, Signore Gesù, l'autore e compitore, il principio e la fine. Tu hai fatto l'inizio e tu pure lo terminerai. Noi ti chiediamo insieme ogni preghiera, ognuno che si volge a te, Signore. Tu sei colui che risponde alle preghiere. Tu hai steso le mani alla croce per abbracciare ciascuno. Tu hai dato la liberazione. Hai dato la redenzione. Noi ti ringraziamo che tu hai acceso un fuoco nella tua Chiesa. Noi ti ringraziamo per questo. Amen. Cantiamo Sol Abife e lo facciamo di tutto cuore. Ricordiamoci di Luca capitolo 1. Tu hai trovato grazia agli occhi di Dio. Il Signore ci parla oggi. Si indirizza a noi come a persone che hanno trovato grazia al cospetto di Dio. Fratelli e sorelle, ricevetelo così come viene. Ora noi pensiamo ad Isaia capitolo 6, quando il profeta era nella presenza di Dio e noi siamo alla presenza di Dio. Ed egli gridò: io sono un uomo dalle labbra impure e dimoro in mezzo ad un popolo di labbra impure. E poi accadde che un carbone ardente fu preso dall'altare e la sua lingua fu toccata. E il Signore disse: chi sarà il mio messaggero? Chi manderò? Ed egli divenne il più grande profeta di Dio in tutto l'Antico Testamento. Egli scrisse 39 libri e poi venne il capitolo 40. Consolate, consolate il mio popolo. E fu introdotto il Nuovo Testamento. E come tutta la Bibbia ha 66 libri, così Isaia ha 66 capitoli, fino al nuovo cielo e alla nuova terra. Oggi è il nostro giorno. E tutti coloro che hanno un bisogno, adesso chiedo di chiudere gli occhi. Anch'io chiuderò gli occhi. Nessuno guardi intorno. Ciascuno chiuda gli occhi, apra il cuore e creda che il Signore è presente, che tutte le promesse sono sì ed amen per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore. Voi potete sentirvi liberi, potete mettere la mano dove volete, che Dio possa fare un miracolo ora. Sentitevi liberi. E se qualcuno dovesse essere guidato a mettere la mano sulla lingua, sulle labbra e dire: Signore, fa con me come con Isaia, come in Atti capitolo 2, alla fondazione della Chiesa del Nuovo Testamento, purificami col tuo fuoco, riempimi con il tuo Santo Spirito. E tutti quelli che hanno creduto e che vorrebbero essere battezzati, domani avranno la possibilità di farlo. Il nostro Signore chiama fuori gli ultimi. Preghiamo ora insieme e crediamo insieme. Caro Signore, noi siamo radunati alla Tua presenza come Tuo popolo, come schiera riscattata. Tocca le mie labbra, tocca la mia lingua. Tocca, oh Signore, tocca. Sii misericordioso a motivo del tuo santo nome. Guarisci, liberaci, benedici. Tu sei lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Fa qualcosa di nuovo. Fa un nuovo inizio. Fa una breccia per mezzo del tuo santo spirito. Ricevete, ricevete quello che avete chiesto. Alleluia, alleluia, lode a Dio, glorificate il Signore, glorificate la potenza del Suo sangue, della Sua parola e del Suo Spirito. Alleluia, alleluia. Signore, tutta la Chiesa sia consacrata a Te. Ogni lingua, ogni bocca, tutte le labbra siano consacrate a Te. Purifica, santifica. Oh Dio, tocca, tocca. Mio Dio, tocca. Vieni dall'alto. Vieni, Spirito del Signore! La tua venuta è vicina! La tua venuta è molto vicina! Porta a compimento la tua Chiesa! Porta a compimento la tua opera! Lode a Dio! Alleluia! Alleluia.
Alleluia. Oh, oh, oh. Alleluia. Alleluia.
Alleluia. Lode al nostro Dio. C'è ancora qualcuno che vorrebbe riconsacrare o forse per la prima volta vuole consacrarsi al Signore diventando un credente con tutto il suo cuore, camminando nella via della fede in ubbidienza? Possa accadere ora, in particolare con tutti i giovani, tutti i nuovi arrivati, che il Signore Dio possa darvi questa meravigliosa esperienza della conversione, del rinnovamento, della nuova nascita, tramite la sua grazia date a voi e poi anche a tutti noi. E poi il battesimo con lo Spirito Santo e col fuoco, che possiamo essere messi al servizio del Signore e che Egli possa completare la sua opera. A Lui sia l'onore, a Lui sia la lode. Io sento che lo Spirito di Dio è ancora all'opera. Agisce ancora. La nostra brama è grande, diventa sempre più grande, che tutte le promesse diventino realtà, che Dio possa fare un nuovo inizio. Ogni cosa è in crisi in tutto il mondo, siate sinceri, anche la Chiesa è in crisi. Ci sono così tante direzioni, così tante dottrine, ma il Signore chiama il suo popolo insieme per essere sotto l'echeggiare della sua parola. Egli farà terminare la confusione babilonese dentro il messaggio. Egli rivelerà se stesso di nuovo e tutti quelli che sono nati da Dio e coloro che hanno l'amore di Dio nel cuore, come abbiamo letto nella parola di introduzione, essi hanno amore per la verità, hanno nel cuore l'amore per la verità. E come abbiamo pure sentito, come possiamo amare Dio che non vediamo, se non amiamo i nostri fratelli che possiamo vedere? Lasciate che da oggi in poi, lasciate che realmente diciamo buone cose in merito gli uni agli altri, portando ogni altra cosa al Signore, Egli farà ogni cosa buona. La migliore cosa è che prendiamo Giacomo seriamente, che ciascuno guardi se stesso nello specchio, non in un magnifico vetro per guardare gli altri, ma nello specchio per vedere se stesso. E questo vogliamo farlo nella presenza di Dio, guardandoci nello specchio della parola. E poi diciamo con Isaia: io sono un uomo dalle labbra impure e dimoro in mezzo ad un popolo di labbra impure. E poi viene, poi accade, il sacro fuoco di Dio viene dall'altare di Dio e tocca la nostra lingua, e lo Spirito Santo scende affinché noi, con una lingua purificata, proclamiamo le grandi opere di Dio. E questo in ogni lingua, in ogni nazione e in ogni popolo. Oh Dio, che privilegio tu ci hai dato in questo tempo. Anche la grazia che le frontiere sono cadute e tutti dall'est e dall'ovest possono radunarsi. E caro Signore, non hai detto tu tramite il tuo profeta, quando Berlino non sarà più divisa, allora il vecchio impero romano sorgerà come era al principio. Non mi hai tu mostrato la sposa dell'est? Non hai tu detto come sarebbe accaduto? È accaduto! È accaduto! E noi ti ringraziamo, oh caro Signore, se pensiamo a tutte le cose che tu hai annunciato, come tu hai condotto e guidato ogni cosa, da noi stessi non avremmo potuto fare nulla. Non ci rimane altro che ringraziarti. Alleluia! Benedetto è il tuo popolo che in questo tempo presta ascolto alla tua voce. A te sia l'onore per sempre. Le nostre due sorelle hanno un cantico che sia a tutto ciò che è stato detto. Allora vogliamo rimanere in riverenza e poi pregheremo di nuovo insieme, confidando nel Signore. Noi sappiamo che Egli lo porterà a compimento. Qual era il coro? Le sorelle stanno arrivando, canteremo dopo, più vicino a casa.
Ja, mein Gott, ja, mein Gott, ja. Mein Gott, ja.
Die Liebe Gottes ist viel mehr, als eine Zunge sagen kann. Sie reicht hinaus zum höchsten Stern und greift zu tiefsten Sündenbahn. Ihr schuldbeladener Sünderherzen gab Gott den Sohn dahin. Sein ihr Entkind versöhnte er, vergab die Sünden ihm. O liebe Gottes, reich und rein, so grenzenlos und rein. In Ewigkeit soll diese Liebe das Lied der Heiligen sein. Wenn eins entschwindet diese Zeit und irdische Reiche hier vergehen, wenn Menschen, die nie beten wollten, zu Berg und Feld um Hilfe flehen, dann bleibt die Liebe Gottes stehen, so grenzenlos und rein. Erlösungsgnade für den Sünder wird stets der Heiligen lieb sein. O liebe Gottes, reich und rein, so grenzenlos. Wenn wir das Meer mit Tümpel füllten und wär der Himmel Pergament, wenn jeder Hahn wär eine Feder, so dass man damit schreiben könnt, die Liebe Gottes aufzuschreiben, das weite Meer verzehrt. Wir könnten Bücher alles fassen, wär noch so groß ihr wärt. O liebe Gottes, reich und rein, so grenzenlos, grenzenlos und rein. In Ewigkeit soll diese Liebe das Lied der Heiligen sein.
Amen.
Amen. Così sarà, senza che ci sforziamo. Benedetto e lodato sia il Signore nostro Dio. Anche questa è grazia e amore che noi in questo tempo possiamo ascoltare la sua parola non falsificata nell'originale, credendola e poi agendo pure di conseguenza. E così siamo a disposizione di Dio. A Lui sia l'onore. Cantiamo il coro più vicino a casa. Cantiamo Io lo amo. Cantiamolo ancora in lingua inglese. Possa il Signore Dio benedire tutti, in ogni popolo, lingua e nazione, dall'est all'ovest, dal nord al sud. Possa egli volgere il suo sguardo sul suo popolo, tra le nazioni e sul suo popolo Israele, per mezzo della sua grazia. Possa egli completare la sua opera con la Chiesa e possa portare a compimento la sua opera con Israele. Ciò avverrà, avrà luogo nel nostro tempo. Maranata, il ritorno del nostro Signore è vicino. Siate benedetti con la benedizione del Dio Onnipotente. E ricordate, soltanto l'amore perfetto entrerà là. L'amore perfetto entrerà là. Dio è amore. Alleluia. Cantiamo lode, onore e gloria. Egli ci ha benedetti. Amen. Salutatevi gli uni gli altri e Dio volendo ci vedremo domani.